Arriva proprio in un momento in cui della drammatica fine di Davide Rossi si sta parlando in tutta Italia. Il libro scritto da Davide Vecchi è dedicato proprio al caso del capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, scomparso il 6 marzo 2013. È con noi appunto Davide Vecchi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, in questi ultimi giorni, grazie al servizio delle Iene, grazie alle dichiarazioni dell'ex sindaco Pierluigi Piccini, si è tornati con insistenza a parlare del caso di Davide Rossi, che tu hai seguito per il Fatto Quotidiano e che hai voluto riraccontare in quanto storia, possiamo definirla assurda, difficile da credere, quella del suicidio.
No, non lo so, non ti dico cosa penso, perché io non credo, io ho fatto una ricostruzione degli atti, delle inchieste, di quello che c'è e soprattutto di quello che non c'è, e ho cercato appunto di attenermi, diciamo, di fare un discorso logico, un ragionamento chiaro in base proprio agli atti. Quindi poi nel libro, che fra l'altro il titolo è Il suicidio imperfetto, quindi già capisci più o meno quello che potresti trovarci dentro già dal titolo. Nel libro ricostruisco i vari passaggi e quindi arrivo a ipotizzare degli scenari che sono appunto quello della procura, quello della difesa e quello che secondo me è più plausibile. Io non so, io sono un giornalista e faccio il cronista, quindi non posso parlare di ciò che non ha riscontri, no? Io ho riportato tutto quello che aveva dei riscontri oggettivi o almeno delle falle che erano nelle indagini. Sai, la vicenda di Davide è stata molto particolare. Noi eravamo, io come molti altri inviati, ci siamo trovati a Siena, che era una città che in realtà prima conoscevamo poco. All'inizio 2013, quando scoppiò lo scandalo MPS, quindi quando pubblicammo sempre noi il Fatto Quotidiano per primi il mandate agreement, no? Il contratto segreto tra MPS e Nomura, e dal quale poi è uscito tutta l'inchiesta della procura. Quando a marzo è capitato, ci siamo trovati anche di fronte alla morte di Davide, abbiamo dovuto iniziare a occuparci anche di quello. E tre mesi dopo la procura, se ricorderai, i PM, i primi furono Nicola Marini a occuparsi del caso e Aldo Natalini, già a giugno dicevano che erano pronti a chiedere l'archiviazione. Sì. E lì per lì noi che facciamo i cronisti giudiziari dobbiamo fidarci della magistratura, no? Quindi io come sempre pensavo che avevano fatto le loro indagini e quindi in base alle indagini avevano concluso che fosse suicidio. Quando poi l'archiviazione è arrivata nel marzo successivo e abbiamo letto gli atti, io come molti altri ci siamo resi conto che in realtà le indagini non erano state fatte, e solamente grazie alla riapertura di un altro fascicolo avvenuta solo nel 2015, grazie a un PM che poi dopo sei mesi è stato trasferito a Urbino facendo un salto di carriera notevole, è diventato procuratore capo a Urbino, è trasferito lì, grazie a quell'indagine abbiamo scoperto tutte le cose che non erano state fatte o erano state fatte male nella prima indagine. E il libro è sostanzialmente questo. Faccio un esempio: abbiamo scoperto che reperti fondamentali come i 7 fazzoletti sporchi di sangue trovati nell'ufficio di David la notte del 6 marzo 2013, quando è stato trovato morto, sono stati distrutti dal PM Natalini il 14 agosto su richiesta del PM durante il periodo feriale, quando a Siena c'era il palio e prima ancora che il GIP autorizzasse l'archiviazione o poteva chiedere anche un supplemento di indagini. Questa è una delle tante cose e non sono mai state analizzate. Si sono persi i video, si sono persi i tabulati, insomma sono state indagini fatte male.
C'è stata un po' di cialtroneria, ho letto stamani il post che hai fatto in risposta al comunicato diramato dall'AMS, insomma dalla sottosezione dei magistrati di Siena, in cui loro difendono il loro operato. Insomma, qualche dubbio lo lasciano.
Sì, quella è la risposta, perché le dichiarazioni che ha fatto l'ex sindaco Piccini alle Iene in un'intervista rubata o comunque registrata di nascosto, secondo il quale ci sarebbero stati dei fessini in ville, insomma, in giro per la Toscana, ai quali addirittura avrebbero partecipato, secondo quanto hanno riferito le Iene, dei magistrati, e per questo motivo non sono andati a fondo nella vicenda David, è una questione. E la sottosezione da ANM ha accostato gli articoli che riportavano queste dichiarazioni qui sui presunti Fessini a articoli, servizi nostri, proprio specifico, guarda, nello specifico proprio quello relativo che abbiamo pubblicato ieri mattina, che era uno stralcio del libro, relativo alla distruzione di questi fazzolettini. Quindi sostanzialmente ha criticato il lavoro dei suoi colleghi, che invece cercava di difendere. Ho semplicemente cercato di far notare questa piccola incongruenza, che forse prima di criticare e di scagliarsi contro gli articoli di giornale sarebbe bene che li leggessero almeno questo. Però io ho imparato a conoscere la Procura di Siena e so che è molto particolare, è una procura di procure ne giro in Italia da 15 anni parecchie, da Torino a Palermo, e è molto molto particolare la procura senese. Adesso non voglio entrare in dettagli specifici, però il caso David Rossi e le inchieste che sono state fatte su Rossi sono davvero rappresentano una cartina di tornasole che dovrebbe preoccupare in parte quasi tutti i cittadini, se non tutti i cittadini, perché chiunque potrebbe trovarsi a avere a che fare con la giustizia, e forse sarebbe il caso che ci preoccupassimo anche di informarci su come viene gestita e su come vengono fatte a volte le indagini. Poi i casi sono tanti, alcuni abbiamo riportati, altri no. Quello di David è sicuramente il più emblematico.
Sicuramente il più emblematico, che si cercò di chiudere velocemente, chissà, c'è chi dice per paura, vista la situazione che riguardava la banca, di creare ulteriori tensioni in una città che era sconvolta in quel periodo. Questo però non giustifica il fatto che si dovessero svolgere delle indagini.
Questo non so, però appunto negli atti, ad esempio la seconda richiesta di archiviazione, il PM Vitello sostiene che l'ipotesi del suicidio è quella più ragionevole e che l'ipotesi dell'omicidio è altamente improbabile. Ora però la legge dovrebbe accertare la verità, qualunque essa sia, contro dovrebbe proprio accertare la verità, appunto, non considerarla improbabile o probabile o ragionevole. Questo è una delle tante cose. Gli stessi periti della procura, ad esempio sul caso David, hanno scoperto nella seconda inchiesta che addirittura ipotizzano che ci sia stata una colluttazione prima di cadere dalla finestra. Scrivono nero su bianco nella loro perizia, e tra l'altro la seconda inchiesta si è rivolta a periti, ha nominato periti lontani da Siena, uno a Milano, che era il medico legale di Milano, che è bravissima e nota, e il secondo è Davide Zavattaro, che è il colonnello Iris dei Carabinieri, che ora sta a Messina. Quindi persone che non avevano nulla a che fare con Siena, e entrambi dichiarano sostanzialmente che la prima ricostruzione fatta dalla procura di Siena non può essere andata in quel modo, cioè non può essere caduto come hanno ipotizzato nella prima archiviazione, e soprattutto che Davide aveva subito una colluttazione prima di morire, e tant'è che tutti gli ematomi, i segni, i lividi della parte anteriore del corpo di David non sono assolutamente compatibili con la caduta. Quindi o si è picchiato da solo e poi si è ucciso, oppure qualcosa non torna nella ricostruzione che ha fatto per due volte la procura.
Ecco, se si parla con i periti, è capitato a noi di sentirli più volte qui anche in radio, si dice che se fossero stati acquisiti certi elementi, insomma, subito dopo la morte, sicuramente le indagini sarebbero state diverse e si sarebbe potuti arrivare, chissà, a sapere qualcosa di più. Adesso le prove sono...
Sì. No, ma infatti il problema è quello, guarda, il libro è proprio sostanzialmente questo. Metto in ordine, che poi appunto esce domani, quindi tutti avranno modo di leggerlo, metto in ordine quello che è stato fatto e quello che doveva essere stato fatto. Ad esempio, c'erano 12 telecamere di sorveglianza in MPS, nessuno ha mai acquisito i video. Boni, che è il PM che ha riaperto l'indagine nel 2015, ha fatto tutte le cose che avrebbero dovuto fare gli altri PM nel marzo 2013, cioè acquisire tutti i video, cercare cose logiche, cercare gli accessi ai tornelli o all'ingresso per capire chi era presente nella banca, cercare i tabulati, le celle telefoniche di tutta la zona, tutte cose che non sono state fatte, ma addirittura il problema non è stato solo quello che non è stato fatto, il problema è stato anche ciò che in realtà è stato fatto, ad esempio non sono stati prese tracce di DNA e altro nei telefonini, ma non solo, gli stessi inquirenti, qualcuno degli inquirenti che entra nell'ufficio non solo non sequestra il telefonino e lo reperta nei sacchetti di plastica per poi farli analizzare la scientifica, ma prende il telefonino e rispondono al telefono, cioè lo usano, rispondendo anche alla Santanchè e altre cose, ma i reperti non vengono sequestrati né analizzati, appunto ho fatto l'esempio prima dei fazzoletti di carta, ma sono tantissime le cose. Abbiamo un video che è negli atti in cui si vede che all'ingresso dello studio il primo che registra col video telefonino, il primo agente di polizia che entra nell'ufficio di David, che c'è tutto in molto disordine, che la giacca è buttata sulla sedia, che gli occhiali sono in terra, che ci sono delle agende sparse in giro, e poi nelle foto della polizia scientifica dopo invece è tutto riordinato, quindi c'è qualcuno che nel frattempo ha spostato, ha riordinato, ha sistemato, ha tolto. Sono tutti errori clamorosi, cioè, che non dovrebbero essere fatti. E questo sicuramente, io non so se c'è dolo o incapacità. Immagino forse che l'errore che sia stato fatto da parte del PM iniziale sia stato quello di riputare e ritenere da subito che si trattasse di suicidio, tant'è che non volevano neanche fare l'autopsia. È questo il problema di questa indagine qui, che non è stata fatta all'inizio o è stata fatta male.
Si è subito preso quel filone lì senza ipotizzare, eppure poteva avere qualche sospetto, visto che si trattava di una persona che ricopriva un ruolo molto importante, insomma, no?
Sì, direi, ecco. Con tutto quello che succedeva in MPS poi, no? Diciamo, sono una persona che per 10 anni è stata legata a Mussari, che comunque era potente, era nota a Siena, aveva gestito decine di milioni di euro, aveva rapporti con politici, con direttori di giornali, con chiunque, di una banca che sostanzialmente finanziava tutta la città, buona parte della città, perché dobbiamo ricordare che la crisi MPS ha costretto addirittura l'Università di Siena a non rinnovare i contratti ai ricercatori, se non ricordo male. Quindi insomma, una persona così non è proprio scontato che si uccida, no? Diciamo, forse qualche indagine in più poteva essere fatta e fatta meglio.
Ti ascolteremo domani, allora ricapitoliamo l'appuntamento 18:30 a Palazzo Patrizi?
Sì, 18:30 domani pomeriggio a Palazzo Patrizi e domani mattina in libreria, a Siena dovreste trovarlo forse già da stasera da qualche parte, però insomma, domani mattina sicuro il libro in tutte le librerie a Siena.
Il caso Davide Rossi, il suicidio imperfetto del manager, a Siena, in libreria, ma anche in tutta Italia, perché ormai questo è diventato un caso nazionale. Grazie Davide, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Bene.